File 20, pagina 143. Augusto Paroli, fornaciaro e poi operaio dei monopoli di Stato in piazza Mastai, abitava in via di Donna Olimpia. Sin dal novembre 1943, oltre a cooperare con i compagni di Valle Aurelia, affiancava Romolo Jacopini nella lotta antifascista. Il 6 dicembre, dopo aver lanciato dei manifestini contro il regime nei cinema Imperiale, Bernini e Barberini, fu arrestato in piazza dell'Unità, su segnalazione di Biagio Roddi, lo stesso delatore di Cozzi. Morì a Forte Bravetta con altri 10 compagni del Movimento Comunista d'Italia il 2 febbraio 1944. La partigiana Maria Michetti così lo ricorda: la pena che ho provato quando ho dovuto dirlo alla moglie di Augusto Paroli, che era un compagno nostro della manifattura tabacchi. Abitava al numero 5 di piazza Donna Olimpia. Lei era disperata, aveva 3 bambini piccoli e io non la potevo consolare. Gli avevo portato qualche soldo che mi avevano dato i compagni. Augusto è ricordato da una lapide apposta nell'atrio dell'edificio degli ex monopoli in piazza Mastai, in memoria di Augusto e del collega Silvio Barbieri. Una seconda epigrafe che ci riporta ai partigiani di Valle Aurelia è stata apposta nel 1987 sul muro di un palazzo di recente costruzione nei pressi dei luoghi descritti dal marmo. L'epigrafe è ricca di dettagli sull'attività e sulle circostanze relative alla cattura di altri 2 martiri già ricordati in via di Valle Aurelia, Andrea Casadei e Vittorio Fantini. Si aggiunge soltanto che le persone che essi guidavano verso il Vaticano erano state nascoste per qualche giorno dai fornaciari della Valle dell'Inferno. In quei mesi più di 400 persone avevano trovato rifugio tra questo luogo e le pendici di Monte Mario. Fenomeno eclatante in una città presidiata a mano militari. L'aiuto agli ex prigionieri alleati era punito con la pena di morte. Decreto 9/10/1943. E peraltro vi era una ricompensa di 20 lire per ogni militare alleato consegnato. I cognati Andrea e Vittorio facevano parte di quella schiera di patrioti non destinati alla lotta partigiana armata, che in modo spontaneo si assumevano l'onere dell'ospitalità agli sbandati, ai renitenti e ai soldati alleati fuggiti dai campi di internamento italiani, oltre che il sabotaggio, le manifestazioni di massa, la propaganda e la stampa clandestina. Uomini e donne, fatti ed eventi della lotta al nazifascismo che abbiamo modo di evidenziare in questo studio, ma relegati in secondo ordine e condannati all'oblio. Giannini. Un delatore che operava in zona guidò il 16 marzo l'agguato tedesco a Casadei e Fantini, in vicolo dei fornaciari, a pochi passi dalla loro abitazione. Dalla scheda Anfim. La loro detenzione fu di soli 8 giorni. Poi, come il Cozzi, il loro nome fu inserito nella lista dei politici destinati alle fosse ardeatine. Come si presenta ora l'habitat della Valle dell'Inferno, vale a dire di quell'area intorno al fatiscente manufatto, ciminiera inclusa, della Fornace Veschi, ultima a cessare l'attività alla fine degli anni 50, che si trova, dopo aver superato il ponte della ferrovia Roma-Viterbo all'altezza della stazione della metro A di via Ubaldo degli Ubaldi? Negli anni 1976-77 il complesso venne salvato dalla demolizione grazie ad una lunga lotta intrapresa dal comitato di quartiere e sostenuta da numerose forze politiche e culturali contro il tentativo di modificare la destinazione d'uso della zona su cui sorge la fornace, Grispigni, ma i progetti di recupero e di trasformazione sono rimasti congelati. Della passata realtà, del ricordo di quelle attività produttive, del sacrificio di tanti uomini, di quei luoghi memori di lotte antifasciste, rimangono ancora lo scheletro della Fornace Veschi, il centro anziani con le ultimissime fornaci, la ex casa del popolo e il nome delle vie del quartiere, via dei Laterizi, via delle Ceramiche. 100 celle. A 100 celle mi è capitato di vedere la gente che si radunava intorno a noi mentre facevamo i comizi, i soldati tedeschi che si barricavano dentro un negozio abbassando la saracinesca. Così il capo partigiano Rosario Sassà Bentivegna rievocava un episodio della residenza nel quartiere, che divenne appena dopo la proclamazione dell'armistizio una cittadella autonoma ostile ai fascisti e agli occupanti nazisti, tutta protesa ad effettuare continui attacchi e atti di sabotaggio e nel partecipare alle attività militari nei giorni della liberazione della città. Paolo Renzi, aderente al Partito Socialista sin dall'ottobre 1943, disponeva di una delle tante grotte di Centocelle, buia ma accogliente per i partigiani della zona e per le loro armi. Noi avevamo addirittura sotto la nostra casa un ricovero che mio padre aveva aperto. Pina Renzi, figlia. Le vicende e il destino delle vittime ricordate in Piazza delle Camelie ruotano intorno al tenente dell'esercito Guido Borgioni, il quale, parlando con un altro ufficiale, gli confidò dell'esistenza a Centocelle di un gruppo di partigiani e di quella grotta. Borgioni pagò cara la fiducia riposta nel collega, la cui delazione fu all'origine del rastrellamento. I tedeschi si presentarono in Piazza delle Camelie alle 10 del 12 gennaio 1944, mentre il proprietario del bar latteria esistente in piazza faceva colazione. Fu un convulso avvicendarsi di avvenimenti. Me ricordo sì. Ah, mo me ricordo pure che ci fecero entrare de corsa a tutti dentro della strada tua, presa calci e pugni. Come si chiamavano? Daje. Ah, sì. I fratelli Pula, Italo e Spartaco, e Veraldo Luzzi e Ricci Domenico. Li conoscevamo tutti. Ci siamo cresciuti su quella piazzetta de terra. Sansone. Prendendo spunto ad alcuni dei nomi citati, ricordiamo i fratelli Italo e Spartaco Pula, azionisti di Velletri, rispettivamente fabbro e verniciatore, i quali, pur avendo la possibilità di fuggire, non lo fecero. Spartaco, diceva Pilo Albertelli, era un uomo che non ha paura di niente e di nessuno. Autore, con il fratello, di attentati e sabotaggi all'aeroporto militare di Centocelle, fu sempre il primo a fare fuoco contro pattuglie con cui ebbe a scontrarsi, Portelli. Il Borgioni, la cui leggerezza era stata la causa di quei drammatici momenti, aveva tra l'altro con sé i cartellini della squadra di calcio della scuola Fausto Cecconi, allenata da Domenico Ricci. Egli, davanti a tutte le persone rastrellate di fronte a lui, aveva il tremendo compito di indicare chi fosse frequentatore della grotta e quindi partigiano. Forse un lampo colto negli occhi dei compagni, o addirittura la convinzione di leggere nella loro mente la decisione di sacrificarsi. Ecco quindi come dalla tasca di Guido uscì fuori la lista dei morituri. I rastrellati furono portati parte a Regina Celi e parte a Via Tasso. Alcuni come Domenico Ricci, dipendente dell'EIAR e aderente a GL, catturato il 12 gennaio, fu una delle prime cinque vittime dell'eccidio. I Pula, due popolani dal cuore grande come il Cupolone, Curatola, il manovale delle ferrovie azionista Mario D'Andrea, catturato con l'imputazione di recare con sé bombe a mano, anch'egli di GL come Aldo Ercoli, abitante in via Arpino, ed elemento di un'attività senza limiti, partito d'azione, ed Everardo Luzzi, socialista, morirono alle Ardeatine. Paolo Renzi, muratore, abitante in via Valmontone 37 come Luzzi, aderente a GL e proprietario della grotta, era anche addetto al trasporto delle armi e al servizio informativo sul movimento delle truppe tedesche sulla Casilina. Stavamo a Centocelle e mio padre arrivava fino a Monte Mario a fare il partigiano. Pina Renzi. Renzi viveva con la moglie Emilia e i loro cinque figli. Egli era un operaio magro e dal fisico slanciato. Portava sempre un pizzetto stile Belle Époque, che lo rendeva una sorta di bohemien de Noantri, Sansone. Egli fu arrestato il 28 novembre, a seguito di una delazione, mentre era di guardia alle gallerie. Vecchie fungaie e catacombe romane disseminate nei campi che circondavano Centocelle, ma quella di via Valmontone 37 era l'unica che dava direttamente sul percorso studiato dai partigiani per nascondere le armi e studiare gli attacchi dei nazifascisti. Sansone. Paolo fu fucilato a Bravetta il 31 gennaio, con ancora il sigaro in bocca, suo ultimo desiderio. Dopo la sua esecuzione, i nazisti, oltre ad andare per ben tre volte in via Valmontone, arrestarono sua figlia Pina, che venne condotta prima via Tasso e poi Regina Celi, per tentare di estorcere inutilmente le informazioni che il padre aveva taciuto. La ragazza fu comunque liberata dagli aguzzini. Il 4 novembre 2005 è stata posta nel piccolo parco di Via degli Aceri una targa a Paolo Renzi, presenti a autorità locali, i rappresentanti dell'ANPI e dell'ANFIM, oltre ai suoi figli e nipoti. Sul marmo è stata incisa la frase urlata prima di essere fucilato: «Viva la libertà, viva l'Italia», che compare anche in quella posta nei locali dell'Associazione Giustizia e Libertà in via Andrea Doria. Per Mario Ricci e Roberto Simeoni il destino fu diverso. Scontato un periodo di detenzione, riacquistarono la libertà e si allontanarono da Roma, aggregandosi ai partigiani del Nord Italia. Ricci morì con molta probabilità in Val d'Aosta, ma non risulta alcuna traccia del suo destino. Simeoni, partigiano combattente della quinta divisione Maffei, seconda brigata Pensiero e aggregato al distaccamento Mameli, rimase ucciso durante un rastrellamento effettuato congiuntamente dal 63° Battaglione M e da una compagnia del 15° Reggimento di Polizia Tedesca nella zona dei Weit di Quittengo, Biella, il 20 febbraio 1944. Il corpo di Simeoni Roberto, nato a Roma il 13 maggio 1925, figlio di Oreste, operaio FS, protetto dalla neve, venne ritrovato 44 giorni dopo e sepolto nel cimitero di Oriomosso di Quittengo. L'11 febbraio 1967 le sue spoglie furono esumate e trasportate a Torino, nel sacrario dedicato ai caduti nella lotta di liberazione, ben lontano dalla casa romana di Via dei Castagni 33. Ancora oggi a Quittengo qualcuno si chiede per quale ragione Simeoni venne a trovarsi e trovare la morte sulle nostre montagne. Anche le circostanze della morte dei fratelli Antonio e Michele Addario, di Ennio Perfetti, anch'egli delle Brigate Garibaldi, di Vincenzo Cacchioni, Menotti Morganti e Costantino Coros, ricordati nella lapide apposta il 14 aprile 1946 nel più recente monumento al centro della piazza, fanno storia a sé. Lo studio di Augusto Pompeo presso l'Archivio di Stato di Roma, basato sulle dichiarazioni e sulle testimonianze delle madri dei caduti e quelle di un sopravvissuto, ha accertato la ricostruzione delle loro vicende. La mattina del 26 aprile 1944, nei pressi del ponte di Nona, 16° chilometro della Prenestina, avvenne uno scontro tra una formazione partigiana e una pattuglia tedesca, causando la morte del Morganti e di Cacchioni, i cui corpi furono rinvenuti dalle loro madri nel pomeriggio. Il Perfetti e i fratelli Addario, invece, erano stati catturati, condotti a Via Tasso e il 27 trasferiti a Regina Coeli, braccio tedesco, mentre i fratelli Costantino e Giacomo Coros furono prelevati nella loro abitazione il 28 aprile e arrestati. Il 2 maggio, come si evince dal brogliaccio del carcere della Lungara, i due Addario, Perfetti e Costantino Coros risultano in uscita, in realtà uccisi. I loro corpi furono rinvenuti nella morgue del policlinico dalle loro madri. Dove furono uccisi? Escluso il Forte Bravetta, come viene in genere riportato e come erroneamente inciso sull'epigrafe del forte, altrimenti sarebbero stati tumulati in una fossa comune al Verano, con tutta probabilità essi furono eliminati nel terzo braccio tedesco dopo le torture subite in Via Tasso e i loro corpi portati al policlinico. Coinciderebbe così la descrizione sullo stato dei corpi martoriati di Antonio e Michele, citata dal Corvisieri. Giacomo Coros, invece, sembra essere stato liberato perché iscrittosi al PNF per scoprire la spia che aveva provocato l'uccisione del fratello Costantino. Nella relazione sull'attività svolta dall'organizzazione militare dell'ottava zona delle Brigate Garibaldi, D'Agostino e Forti, P318, si afferma che Menotti Morganti sarebbe caduto a Tor Sapienza il 25 aprile ed Ennio Perfetti, catturato nella stessa circostanza, sarebbe stato fucilato il 30 aprile, mentre Costantino Coros sarebbe morto il 28 aprile nei pressi di Tor Bella Monaca, colpito da una scheggia di bomba. Storia a parte, quella dell'operaio Fidardo De Simoni. Egli abitava a Via dei Ciliegi, in una centocella allora quasi campagna e quindi ritenuta isolata e tranquilla. Il fratello gli chiese di ospitare in casa sua tre soldati americani. Uno di essi, una mattina, uscì in giardino per fumare. Bastò una parola rivolta in inglese ad un commilitone per essere scoperto e denunziato da un vicino. Il 17 marzo Fidardo venne arrestato con i 3 soldati americani che fecero in tempo a gettare le loro piastrine di riconoscimento. De Simone fu condotto a Via Tasso e poi a Regina Coeli e poi alle Ardeatine, mentre i 3 soldati alleati si salvarono. La famiglia sapeva delle piastrine militari e all'entrata degli alleati le riconsegnò al comando americano. Alla memoria di Fidardo De Simoni, il generale Alexander concesse l'attestato di benemerenza per aver ospitato e aiutato i soldati. Di Eugenio Brega, partigiano combattente caduto perché ucciso durante il periodo dell'occupazione tedesca, come risulta presso il Ministero della Difesa, ufficio per i servizi riconoscimento qualifiche per le ricompense ai partigiani, diciamo con il Piscitelli che non ci è stato possibile raccogliere sicure notizie. Non comparendo nell'elenco partigiani combattenti caduti nella regione Lazio, predisposto dallo stesso ufficio della difesa, si presume, come avvenuto per altri romani caduti per la resistenza, che sia deceduto in altra regione. Guido Borgioni, residente in via Tor de' Schiavi 129, non faceva parte di alcuna banda, operava da isolato. Arrestato il 21 dicembre e rinchiuso nel terzo braccio tedesco di Regina Coeli, fu successivamente deportato in Germania. Vedi deportati politici. Tragico destino per questo manovale perugino, perseguitato sin dal 1931 e confinato a Bausili in Sardegna per un anno. In Piazza delle Camelie, dal 2008, c'è il nuovo monumento con i nomi dei partigiani citati nella lapide, con l'aggiunta di altri 2 partigiani di Centocelle. Il primo, Angelo Martella, operaio originario di Capranica, Viterbo, fu trucidato alle Fosse Ardeatine. Il secondo è Silvano Grazia. Questi, alla fine del 1944, si allontanò dalla sua abitazione romana per gravi dissapori familiari e, come tanti altri partigiani della nostra città, decise di combattere i nazifascisti nel nord Italia. Raggiunto il Piemonte, si unì ai compagni dell'ottantesima brigata garibaldina Peroglio e partecipò alla liberazione di Torino. Morì il 1 maggio 1945, dilaniato insieme a 2 compagni da una bomba tedesca. Alle 17:30 del 5 marzo, alcuni partigiani di Tor Pignattara tentarono di distruggere la sede del fascio di Centocelle, ma si scontrarono in piazza dei Mirti con una pattuglia tedesca che subì la perdita di un soldato. Per rappresaglia, 7 partigiani arrestati, ma estranei ai fatti di Centocelle, furono fucilati il 7 marzo a Forte Bravetta. Quarticciolo. Appena vista la lapide posta tra via Ostuni e via Manfredonia, ai partigiani del Quarticciolo, c'era sembrata generica, poco significativa, senza riferimenti. Più tardi si è compreso che forse erano tanti i combattenti e i patrioti che fecero la resistenza, e che quindi era un omaggio collettivo a una borgata proletaria, così come vedremo per Donna Olimpia. Al centro della piazza del Quarticciolo, cioè la borgata ad 1/4 miglio dalla Prenestina, vi è il giardino ornato da un monumento ai caduti del 1915-18, nota del redattore, che oltre ad avere funzione celebrativa, rappresentava una memoria e un richiamo al senso di unità dei cittadini nello Stato. Quest'ultima funzione era promossa per favorire il consenso politico degli abitanti intorno alle autorità vigenti, poiché si diffidava delle possibilità dell'espressione di un atteggiamento di opposizione che non difficilmente poteva albergare all'interno delle borgate. Cerchiai. Poi, nel corso degli anni 1940-1945, era parte di una Roma di borgatari e di accattoni, dove anche i ceti medi erano caduti in miseria a causa dell'inflazione, dell'inefficienza dello Stato fascista e quindi del disperato ricorso alla borsa nera per sopravvivere, Savioli, ma che era anche incline ad uscire dalla legalità. Pagina 150.